in classe.
Dalla ricerca che vengono fuori i farmaci e dalla ricerca che vengono fuori le nuove terapie. La ricerca è la vita, è la base della vita.
Cosa c'è bisogno per fare più ricerca?
Ci vuole responsabilità di chi fa questo lavoro, noi che siamo per l'80% comunque precari di una certa età. Responsabilità di chi ovviamente coordina dal punto di vista politico, ma anche della società stessa.
Allora, i problemi forse sono legati proprio a chi gestisce la formazione dei futuri ricercatori. Adeguarsi all'innovazione.
Noi non abbiamo delle strutture che sono idonee, no? Cioè noi siamo delle realtà che vivono veramente con cose di 40 anni fa.
Poco investimento.
C'è zero investimento e poi comunque è proprio tutto un meccanismo. Questo è, beh, io ce n'ho più di 40, posso dirlo, essendo precaria da 20. Ecco.
Io idem, sono precaria da 20.
La provvisorietà per la maggior parte di loro è diventata una seconda pelle, strato invisibile a chi li guarda, li ascolta, li segue, come abbiamo fatto anche qualche giorno fa per un'intera notte, quella tra venerdì e sabato, notte europea dei ricercatori, che è arrivata a chiudere una settimana in cui la scienza, con la ricerca che ne è la base, si è presa il suo posto nella società. Loro però, che la ricerca la portano avanti, la sviluppano, la esportano, continuano a vivere dentro questo amaro paradosso, che se studi tanto e vali tanto, ottieni poco. Buongiorno, bentornati da Paola Guarnieri, tutti in classe. I recapiti, prima di iniziare, 335-699-2949, il numero dove potete inviare sms e whatsapp, raiplayradio.it è il sito dove riascoltare o scaricare il podcast delle puntate, e poi seguiteci come sempre sui canali Facebook, Twitter e Instagram di Radio 1. La mail per scriverci è tuttiinclasse@rai.it. Chi sono e di cosa vivono i tanti ricercatori precari da una vita del nostro paese lo possiamo solo intuire. Sul numero, sulla quantità, qualche certezza ce l'abbiamo. L'ultima indagine dell'Associazione Dottorandi Italiani, l'ADI, ci dice che nel 2018 ricercatori e docenti a contratto erano 63.244, circa il 56% del personale accademico, più della metà. Qui accanto a me abbiamo un ricercatore non precario, l'eccezione che conferma la regola. Buongiorno ad Andrea Filippi.
Buongiorno.
Ricercatore del CNR, Consiglio Nazionale delle Ricerche, è il più grande di fatto ente di ricerca del nostro paese, dove i precari sono poco più di 800 su 5.000, se parliamo di ricercatori stretti,
grosso
giusto?
Modo.
Ok. Lavora all'Istituto di Studi sui Sistemi Regionali, Federali e sulle Autonomie, uno dei tanti acronimi della galassia di istituti che convergono nel CNR, ed è uno degli istituti che ha elaborato l'anno scorso, per la prima volta dopo tanto tempo, un dettagliato rapporto sullo stato di salute della ricerca italiana. Il prossimo uscirà il 15 ottobre, quindi tra poco. Non possiamo anticipare nulla, però qualcosa almeno ci puoi dire è cambiato in un anno.
Beh, in un anno cambia molto poco. Diciamo, noi ci occupiamo di ricerca, pubblicazioni scientifiche, brevetti, quindi guardiamo anche all'innovazione. Sono tutti settori che cambiano molto lentamente. Un investimento di un euro oggi frutta tra decine di anni.
Come ha detto più volte anche il nostro nuovo ministro Lorenzo Fioramonti, uno oggi sono quattro tra qualche anno.
Mi fa molto piacere, perché il problema è che, essendo politiche che hanno effetti sul lungo periodo, spesso vengono, come dire, tralasciate in un momento in cui la politica si schiaccia molto, molto sul presente.
Ricordiamo questi numeri che sono sempre pochi. L'Italia investe nella ricerca e sviluppo l'1,38% del prodotto interno lordo, sono circa 23 miliardi, di cui nel settore pubblico, cioè tra università ed enti di ricerca, sono circa 8 miliardi gli investimenti fatti, il restante va nel settore privato, e siamo sotto ampiamente la media dell'Unione Europea, che investe il 2%, meno della metà della Francia, un quarto della Germania. Ma i soldi sono un problema o il problema?
Sono uno dei problemi. Senz'altro quello che tu hai detto è una caratteristica endemica del nostro paese, insomma, da decine di anni. L'altro problema, a mio avviso, che usciva anche dalle dichiarazioni delle studentesse, delle ricercatrici, in realtà giovani ricercatrici, quindi della copertina, la mancanza di prospettiva. Non è solo un problema di finanziamento, ma anche sapere quanto finanziamento arriverà nella ricerca nei prossimi anni. Noi non riusciamo a garantire ai nostri precari, assegnisti, tempi determinati, una prospettiva, perché non sappiamo se e quando fondi nuovi arriveranno per reclutare nuovi ricercatori. Quindi questa mancanza di prospettiva che
che parte dai soldi e poi si ripercuote anche sulle carriere.
Sulle carriere e sulle scelte delle carriere.
Ok, noi abbiamo anticipato qualcosa, cominciamo a entrare dentro le storie. Elena Paba ne ha raccolte un paio, ve le facciamo sentire.
Giulio Lucarini, archeologo, ricercatore all'Università di Cambridge in Inghilterra, sta cercando di rientrare in Italia dopo una lunga e fruttuosa esperienza all'estero.
Sono un archeologo che si occupa di preistoria nordafricana. Lavoro in Egitto, Libia, Tunisia, in Marocco.
Tu sei uno dei cervelli che è scappato dall'Italia?
Sì, per una serie di motivi. Primo è stato sicuramente la possibilità di rafforzare le mie competenze, la mia esperienza, chiaramente anche per la difficoltà che c'è stata a trovare delle possibilità di lavoro nel nostro paese. Sto cercando di ritornare.
La differenza tra la ricerca che fa qui in Italia e quella che fa all'estero?
La possibilità di scambio che c'è tra i colleghi, maggiore dialogo.
Difficile trovare un posto qui in Italia?
Sì, perché le posizioni non sono moltissime, sono state inaccessibili per tanti anni e quindi si è creata chiaramente un numero di ricercatori, di colleghi non strutturati che hanno
precari,
che hanno bisogno quindi di essere inseriti. Si tende a non considerare o a considerare meno le persone che sono uscite per fare delle esperienze e che ora vogliono rientrare.
Altro ricercatore che invece è tornato dall'Austria dopo 6 anni è Alessandro Scremin.
È andato dove era andato?
Vienna, perché ho avuto una possibilità lavorativa là. Potevo scegliere fra uno stage
Italia?
In Italia.
Quanto?
Era stato definito un rimborso spese, quindi sui 300-400 euro al mese.
A fronte di invece un lavoro a Vienna?
A tempo indeterminato.
Cos'è che le manca di più dalla ricerca italiana? Cosa si aspetterebbe di più?
Manca riconoscimento del lavoro. Quando fai ricerca qui ti scontri con una realtà che è molto difficile. Per esempio ci sono delle situazioni in cui entrare a fare ricerca non è così facile perché bisogna conoscere delle persone che ti facciano un po' da sponsor all'interno dell'università.
Manca un po' la meritocrazia?
In parte sì. Le teste qua ci sono e sanno lavorare. La mancanza di investimento nella ricerca non viene riconosciuta come una risorsa per poter fare innovazione.
Andrea Filippetti, quello di cui stavamo parlando, mancanza di investimenti si porta dietro una mancanza di prospettiva, una non pianificazione delle carriere, ed ecco perché ricercatori come quelli che abbiamo sentito vanno a Cambridge, Vienna, vanno in giro per l'Europa e per il mondo, e per l'Italia è una grande dispersione di risorse. L'ADI, l'Associazione Dottorandi Italiani, che abbiamo citato anche in apertura con i suoi numeri, ci dice che investiamo 14 miliardi di euro ogni anno per formare personale che poi non assumiamo, che all'estero apprezzano, ed ecco perché poi arrivano i numeri. Quando anche arrivano i finanziamenti come quelli che stanzia il Consiglio Europeo della Ricerca, poche settimane fa è arrivata l'ultima tornata di finanziamenti, abbiamo avuto 408 progetti finanziati, solo 12 sono italiani, perché la ricerca italiana in realtà vale.
Guardi, vi faccio fare un commento sulla mobilità. La mobilità per la ricerca è essenziale. Cioè, il ricercatore italiano ormai pensa in termini europei, ma questo vale in tutti i paesi europei. La prospettiva
che ci sta nel mondo globale
è fondamentale, la prospettiva ormai è europea, quindi la mobilità, la circolazione è un elemento essenziale di qualsiasi ricercatore. Idealmente ogni ricercatore dovrebbe avere un periodo all'estero. Il problema è il rientro e dall'altra parte l'attrattività del sistema italiano per ricercatori stranieri. È lì che noi, come dire, falliamo come sistema. Il fatto che l'italiano vada all'estero è un grande vantaggio. Io ho molto beneficiato di questa rete di italiani all'estero che aiutano a circolare, aiutano a scambiare idee, progetti, eccetera. Ripeto, la prospettiva è europea. Il problema è la scarsa attrattività del sistema italiano, sia per gli italiani che devono rientrare.
Come si fa a essere attrattivi?
Beh, c'è un problema, sono diversi fattori. Uno lo citava benissimo la ricercatrice all'inizio, nelle infrastrutture. In alcuni settori di ricerca, biomedico ad esempio, le infrastrutture sono fondamentali. Se non hai lo strumento, l'ultimo strumento disponibile, non fai ricerca alla frontiera. Fai ricerca di 10 anni fa, sei 10 anni indietro. E questo fa sì che non riesci ad attrarre chiaramente ricercatori di punta che vanno all'estero a cercare punte di eccellenza, punte di novità. Questo è un problema nella ricerca strumentale, la mancanza di fondi per acquistare, per avere laboratori di eccellenza. E poi problemi che conosciamo amministrativi.
Oltre agli stipendi.
Oltre agli stipendi.
Lo accenniamo solo brevemente. Un altro punto dolente per l'Italia riguarda le donne. Noi le abbiamo sentite in copertina, solo il 30% dei brevetti del nostro paese ha una donna nel suo team. Sono ancora troppo poche, anche lì si fa poco per promuoverle.
Sì, diciamo, il problema tra virgolette di queste statistiche è che l'Italia fa molti brevetti nel settore meccanico, che è tipicamente il settore in cui
a costo di donne
ai maschietti viene regalato il meccano, alle femminucce no. Quindi è un problema culturale che va indietro fino alla scuola, quindi riguarda più la scuola che la ricerca. Quando ormai si arriva alla ricerca è troppo tardi,
bisogna cominciare quando sono molto piccoli. Senz'altro. Bambini e bambine, ci fermiamo per un attimo per un po' di musica.
Che non era possibile e che lo sforzo sarebbe stato inutile, e invece eccoci qui. Dicevano non è un terreno fertile, non c'è nessuno ormai che ha voglia di resistere, e invece guardaci, guardaci. Pensavano che fossimo un'ipotesi, un breve guizzo e poi di nuovo pavidi, e forse un po' è così. Ma è questo che ci ha reso imprevedibili, sentirci solidi restando liquidi. E infatti adesso prova a prenderci. Può vedere persino questa nebbia che a rimanere insieme, magari poi stavolta qualcosa cambia, qualcosa cambia. Ricordati dei giorni più difficili, fanne tesoro e poi fanne coriandoli, e ridi lanciandoli. Ritorneranno come è logico gli ostacoli, saranno altissimi, inamovibili. E invece questo è il bello, e andremo incontro e cresceremo scavalcandoli.
7.51, tutti in classe, Radio 1, questo era Daniele Silvestri, Qualcosa cambia. Un augurio per noi oggi che stiamo parlando di ricerca, della amara prospettiva, della amara vita dei ricercatori italiani. Uno di loro ci scrive, Flavio da Treviso, buongiorno, 38 anni, ricercatore in ambito sanitario, pochissimi contratti, tanti periodi gratis negli ultimi 10 anni. Ben 6 anni, 2 lauree, un dottorato di ricerca, nessuna meritocrazia in ambito ospedaliero e temo non soltanto lì. Andrea Filippetti, ricercatore del CNR che è qui accanto a me, ti facciamo ascoltare un po' di vocali che arrivano dai nostri giovani spettatori e li commentiamo brevemente insieme.
Considerando il drastico taglio dei fondi pubblici assegnati alla ricerca nel nostro paese negli ultimi anni, consiglierebbe ai giovani interessati ad intraprendere questo genere di percorso di rimanere in Italia o tentare all'estero?
Io mi chiedevo se per svolgere un lavoro così particolare come quello del ricercatore bisogna avere una sorta di vocazione e se sì, come si riconosce?
Volevo chiederle su cosa fonderebbe un progetto di campagna pubblicitaria di sensibilizzazione per i prossimi giovani ricercatori.
Andrea Filippetti, 30 secondi, uno slogan e poi esiste una vocazione?
Esiste, guardi, diceva un famoso ricercatore. Il ricercatore è colui che pensa sempre alla ricerca, riesce a parlare con la moglie pensando alla ricerca senza farsi accorgere. E questo è il ricercatore, sì, ha una vocazione, la mattina si sveglia e vuole, come dire, va contento al laboratorio, va contento nel suo ufficio, quindi assolutamente sì. Andare all'estero, sì, io sono un grande, diciamo, come dire, fan di coloro che vanno all'estero e prego molti di questi di tornare, perché c'è molto bisogno di giovani che vanno all'estero e che tornino però in Italia, perché sono loro gli agenti del cambiamento.
E questo lo prendiamo come slogan. Grazie ad Andrea Filippetti che rimane qui accanto a me ad ascoltare il nostro fuoriclasse di oggi. È un progetto che arriva dal Liceo Pilo Albertelli di Roma. Io do il buongiorno a Michela Nucita, che è una delle responsabili del progetto. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno e grazie di averci accolti.
In pochi, grazie a lei, in pochi minuti. Noi guardiamo un po' avanti perché giovedì 3 ottobre è la giornata della memoria e dell'accoglienza. 6 anni fa il terribile naufragio davanti alle coste di Lampedusa, che viene ricordato appunto ogni 3 ottobre. Lo ricorderete anche voi inaugurando l'aula dedicata ai caduti del Mediterraneo nella biblioteca della vostra scuola. È però la conclusione di un progetto molto ampio che ha coinvolto tanti studenti, 2 anni di lavoro, in cui che cosa avete fatto?
Allora, in questi 2 anni di lavoro abbiamo cercato di sensibilizzare non solo gli studenti, devo dire tutta la comunità scolastica, quindi genitori e chi lavora a scuola, sul tema delle migrazioni e dell'inclusione, perché poi il liceo Albertelli si trova nel uno dei
quartiere Esquilino.
Esquilino, certo, quindi il
molto multietnico
di Roma, ecco. Quindi viviamo in mezzo a delle comunità straniere residenti ed è molto bello questo scambio, questo confronto quotidiano. E spesso però non abbiamo l'opportunità di, come dire, confrontarci direttamente o di conoscere storie.
Voi l'avete fatto mettendo insieme romanzi, incontri,
sì, leggendo, invitando con grande generosità. Tanti ospiti sono venuti qui a scuola a parlare, da Henry De Luca al writer Smoe, che racconta le storie dell'immigrazione addirittura sulle
e poi avete anche elaborato state, avete anche elaborato tutto questo con una story, con una graphic novel, laboratorio teatrale, anche un piccolo documentario.
Anche un piccolo documentario che racconta di tutte queste attività, e cioè visitare il nostro quartiere con gli occhi di ragazzi stranieri, grazie alle visite guidate del laboratorio 53. Abbiamo incontrato poi ragazzi di Matemu, che sono i minori e non solo del CIES, che hanno messo in scena il fumetto che i ragazzi hanno realizzato, perché abbiamo realizzato un fumetto grazie all'aiuto della casa editrice La Terza, che riguarda le migrazioni nel passato e nel presente. Nel passato anche perché stiamo un liceo classico, quindi è attraverso la storia che si capisce il fenomeno, che non è
il presente,
è vero? Sì, infatti il presente, questi sono fenomeni storici di lunga durata, quindi è importante che i ragazzi comprendano bene questo, naturalmente.
Bene, grazie e buon lavoro a Michela Nucita, docente di italiano e latino al liceo Pilo Albertelli di Roma. Prima di chiudere vi ricordo che fino al 6 ottobre è possibile donare un SMS al 45595 per la campagna Dona Futuro al programma Tutti in Classe, non potevamo non citarlo, all'associazione Mani Tese, che si occupa di inclusione scolastica contro la dispersione, perché il 4 ottobre, ve lo ricordiamo, è la giornata del dono. Ci fermiamo qui, io ringrazio la squadra: Elena Paba, Cristina Pini, Danilo Gionta alla regia, alla parte tecnica Antonio D'Alessandri, Tutti in Classe in programma cura di Maurizio Isi, da Auralina al GR1 delle 8, conduce Gianmarco Trevisi. Noi torniamo lunedì prossimo alle 7.35 su Radio 1. Da Paola Guarnieri, buona settimana.